Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Un saluto ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare e Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, Kamala Harris ha stravinto, ma l'impatto sul voto degli indecisi non è scontato. Donald Trump, contro tutti, ha accusato il canale TV ABC di aver truccato il dibattito e minaccia Taylor Swift dopo il suo endorsement per la candidata democratica. Aggiornamenti e analisi. Striscia di Gaza, Israele ha usato mega bombe americane nella strage di ieri a Mawasi, l'ha rendicata come sicura. Sulle responsabilità dell'amministrazione Biden, l'intervista a Chantal Meloni, docente di diritto penale internazionale all'Università di Milano. La storia è nostra e la fanno i popoli. Cile, 11 settembre 1973. In esteri, l'ultimo discorso di Allende prima del bombardamento della moneta. Progetti sostenibili per contrastare i fenomeni estremi. Copenaghen sta incrementando le zone drenanti della città. Romanzo a fumetti, Il posto delle bambine, la graphic novel di Ebin Yamaji. Sul sito di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
They're destroying our economy. They have no idea what a good economy is.
Clearly, I am not Joe Biden, and I am certainly not Donald Trump. And what I do offer is a new generation of leadership for our country.
Buonasera Roberto, Roberto Festa.
Buonasera Sciocchi, buonasera agli ascoltatori.
Ecco, qualche ora fa c'è stato questo duello TV che è stato seguito da decine di milioni di americani, ma praticamente ha interessato tutto il mondo. Gli esperti affermano che ha stravinto Kamala Harris, lo riconosce lo stesso Trump quando afferma che il dibattito è stato truccato dal canale TV ABC. La domanda che ti faccio è se l'esito di questo dibattito avrà un impatto sul voto degli indecisi.
Ma allora è difficile dire ora che impatto avrà il dibattito di ieri sera sugli indecisi. C'è un dato comune a molti dei sondaggi realizzati al volo nei vari gruppi di ascolto ieri, cioè Kamala Harris ha indubitabilmente vinto. Quando si dice vinto si vuole ovviamente dire che è risultata più convincente, pronta, preparata rispetto a Trump. Ci sono però luci e ombre per lei. Allora, in uno dei flash polls, cioè i sondaggi fatti subito dopo la chiusura del dibattito, il 44% degli intervistati dice che Harris ha mostrato di comprendere meglio le loro preoccupazioni, cioè solo il 40% dice che Trump ha mostrato di comprendere i problemi. Ma attenzione, quando gli viene chiesto chi ha mostrato di essere più preparato nel gestire l'economia, il 55% dice che Trump è più preparato, il 35% sceglie Harris, cioè Trump viene considerato più affidabile in tema economico e sappiamo che l'economia è in cima alle preoccupazioni degli elettori. Quindi Trump ieri sera sicuramente non ha offerto una buona prova, si è dimostrato incapace di tenere a freno la furia, ossessivo nel ripetere le vecchie storie, complotti giudiziari, elezioni manipolate eccetera, ma ci sono limiti anche nella performance di Harris. Resta una certa vaghezza nella sua proposta economica e la democratica non si è mostrata particolarmente efficace nella difesa della strategia internazionale dell'amministrazione Biden su Gaza, l'Ucraina, il ritiro dall'Afghanistan. Quindi, almeno secondo me, Trump ieri non ha ritrovato lo slancio necessario dopo un'estate per lui difficile. Harris consolida il suo sostegno senza però davvero dare il senso, perlomeno per il momento, di una candidatura che vola.
Torniamo sul dibattito, Roberto. Ti cito un articolo, il commento di The Atlantic. Kamala Harris è salita sul palco con una missione, scatenare il crollo di Trump. Ci è riuscita. Anche l'ex presidente Donald Trump aveva una missione, controllare se stesso. Ha fallito.
Ma allora, sì, Shoghi, questo è uno dei dati più forti usciti dal dibattito, cioè uno degli obiettivi di Harris, della campagna democratica, era far perdere la pazienza a Trump, cioè mostrare la sua inaffidabilità, diciamo, psicologica, politica, soprattutto a 78 anni. Ci sono riusciti? Harris ha detto due cose che sapeva avrebbero provocato la furia di Trump. La prima, quando gli ha detto che 81 milioni di americani nel 2020 lo hanno licenziato. La seconda, quando gli ha detto che ai suoi comizi la gente si annoia e se ne va prima della fine. La dimensione della folla ai comizi è una delle cose cui Trump tiene di più. Direi però che Harris è stata brava soprattutto in una cosa, cioè il rischio per lei ieri sera era che il dibattito si trasformasse in una critica, diciamo, no, al suo ruolo di vice di un presidente tutto sommato impopolare come Biden. Harris ha fatto in modo che questo non avvenisse e che il dibattito invece si trasformasse in una sorta di processo a Trump, i suoi tentativi di falsare il voto, i problemi con la giustizia, l'assalto al Congresso. In questo modo quindi Harris è riuscita a sollevare, come già aveva fatto Biden nel 2020, dubbi sulla possibilità, sull'eventualità che un uomo del genere possa andare alla Casa Bianca.
Ecco Roberto, l'ultima domanda c'entra con la politica americana. Per evitare lo shutdown alla Camera, Donald Trump vuole in cambio l'identificazione, una legge, mettere dentro la legge questo paragrafo, l'identificazione dei cittadini per registrarsi per in vista del voto del novembre prossimo.
Sì, cioè lui vuole che nel pacchetto da votare accanto al rifinanziamento del governo federale ci sia questa misura che richieda la prova di cittadinanza quando ci si registra al voto. È una richiesta strumentale, è praticamente vicino allo zero la percentuale di chi vota senza averne diritto. Trump lo fa per giustificare la sua accusa sulle elezioni manipolate nel 2020 e magari per riprendere l'accusa quest'anno nel caso dovesse perdere. Le due misure insieme, rifinanziamento e sicurezza del voto, non passeranno mai. Perché? Perché il Senato a maggioranza democratica non voterà mai questa misura e perché Joe Biden ha già detto che non firmerà mai una legge che secondo lui disincentiva la gente a votare. Quindi prepariamoci a una battaglia al Congresso che però per certi deputati repubblicani, quelli che già rischiano il seggio a novembre, rischia di trasformarsi in un suicidio politico, cioè non sarà facile per loro chiedere il voto degli elettori dopo aver, diciamo, cinicamente giocato sulla chiusura, sulla possibile chiusura degli uffici federali, ciò che metterebbe ovviamente a rischio servizi essenziali per i cittadini americani.
Grazie Roberto, buona serata.
Grazie, ciao Shoghi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
È appena si svegliato, Donald Trump ha attaccato Taylor Swift, che ieri ha espresso il suo endorsement per Kamala Harris, affermando che pagherà il prezzo di questo sostegno. La pop star ha annunciato su Instagram che sosterrà Kamala Harris nelle elezioni, un endorsement che può spostare un sacco di voti. Sentiamo Francesca Dal Sordo.
Taylor Swift appoggia Kamala Harris perché la reputa la guerriera adatta a combattere per i diritti e le cause in cui lei ha sempre creduto. La sua dichiarazione ha generato infatti, solo in un'ora, 2,5 milioni di interazioni. I fan hanno reagito con entusiasmo al suo endorsement. Molti Swifties hanno lodato la cantante per aver preso una posizione chiara e coraggiosa. Nel gruppo Telegram Taylor Swift Updates, molti fan hanno commentato «Voterò per Kamala» o anche «Mio Dio, la amo così tanto per aver fatto questo». Molti sono anche i post sulla piattaforma X in cui i fan ripubblicano il discorso della Swift scrivendo «Alla fine ce l'ha fatta». Come previsto, Taylor Swift ha formalmente sostenuto la vera speranza e la realtà positiva contro le bugie tossiche e le illusioni pericolose. E adoro come ha firmato il suo post, intelligente. Non era infatti una novità. Tutti se lo aspettavano, visto che già nel 2020 aveva appoggiato Joe Biden e comunque da qualche mese era già nato il movimento Swifties for Kamala, grazie ad una comunità di 300 volontari su Discord che ha presto dichiarato la propria missione: aiutare Harris ad essere eletta come 47esimo presidente degli Stati Uniti.
Infatti Taylor Swift si è firmata «Sono una gattara senza figli».
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Secondo l'agenzia palestinese Wafa, sono 9 civili uccisi, per lo più bambini e donne, in un raid aereo israeliano che ha preso di mira la scuola del Jauni nel campo profughi di Nusayrat, nel centro della striscia di Gaza. Ieri, sempre secondo l'agenzia Wafa, più di 100 civili sono stati uccisi e altri 150 sono rimasti feriti in un bombardamento diretto contro i civili sfollati nella scuola del Rabin nel quartiere El Daraj, nella parte orientale di Gaza City. A Gaza nessuna zona è sicura, lo dimostra il raid lanciato all'alba di ieri sull'accampamento di sfollati a Mawazi, una safe zone nel sud della striscia. Da Ramallah, il portavoce dell'ANP, ha accusato Israele di genocidio sostenuto dagli Stati Uniti. Abu Rudaina, questo nome del portavoce, si riferiva alle mega bombe americane usate da Israele in questa strage che ha provocato decine di vittime. Sentiamo Elena Brizzi.
Almeno 20 tende con famiglie dentro sono state sotterrate sotto la sabbia da 5 missili pesanti oltre 900 kg. Gli MK-84, di produzione statunitense, hanno creato dei crateri profondi 9 metri e gli Stati Uniti dovranno rendere conto del loro coinvolgimento nell'attacco. Dal 7 ottobre hanno inviato oltre 14.000 bombe MK-84 a Israele. Chantal Meloni è docente di diritto penale all'Università di Milano.
Il fatto che le armi utilizzate da Israele per un bombardamento che prima facie appare essere un crimine di guerra, perché è stato rivolto o comunque ha fatto moltissime vittime civili e quindi di per sé è vietato dal punto di vista del diritto internazionale e appunto può integrare crimini di guerra, coinvolge anche il paese, in questo caso gli Stati Uniti, che ha fornito i mezzi con i quali sono stati uccisi appunto i civili. La prima causa contro il governo degli Stati Uniti per la fornitura di armi ad Israele, ricordiamo che è partita già a novembre del 2023, poi se ne sono susseguite molte altre anche in altri paesi e qualcosa è stato fatto anche in Italia, proprio sulla base del fatto che esiste una responsabilità giuridica anche dei fornitori delle armi, sia a livello di chi ha esportato, sia a livello dei governi che hanno autorizzato tale export, in violazione dei trattati internazionali, in violazione delle leggi che sono molto restrittive in materia di export di armi, specialmente nei confronti di un paese nei confronti del quale ci sono seri e ripetuti indizi, prove che sta commettendo crimini internazionali. Si tratta di trovare un giudice competente a valutare queste responsabilità. Il giudice competente in primo luogo nel caso di specie dove le bombe, abbiamo detto, sono statunitensi, dovrebbe essere un giudice statunitense. Per ora la causa che è stata intentata dal Centro per i diritti costituzionali di New York a novembre dell'anno scorso, si trattava di una denuncia penale nei confronti di Biden, Blinken e altri rappresentanti dell'amministrazione americana, non ha sortito gli effetti sperati perché il giudice, nonostante non abbia negato la possibile sussistenza di questa responsabilità, si è detto incompetente a rivedere decisioni che sono state prese sul piano politico. Questo non significa che non ci siano e non ci saranno altre azioni legali. industriali che saranno intentate. È chiaro che quando c'è la prova che le bombe utilizzate in una certa operazione specifica sono di provenienza di un determinato paese, il caso è più forte, anche che appunto trattarsi di generici export dove poi non si sa esattamente come sono state utilizzate le armi. Quindi un caso come questo dal punto di vista giuridico meriterà di essere approfondito, però come dicevo in questi mesi abbiamo visto diversi di questi casi anche in diversi paesi europei, il tema è molto molto caldo e prima o poi qualcosa si smuoverà, non tanto degli Stati Uniti che continuano a essere l'alleato numero uno di Israele e che anche di recente ha aumentato i supporti militari ad Israele.
Intanto, il procuratore capo della Corte Penale Internazionale, Karim Khan, ha esortato i giudici della Camera preliminare a spiccare con la massima urgenza i mandati di arresto, richiesti ormai lo scorso 20 maggio, verso il premier israeliano Netanyahu, il ministro della difesa Gallant e il capo di Hamas, Sinwar, alla luce del peggioramento della situazione in Palestina. Sentiamo ancora Chantal Meloni.
Da un punto di vista della procedura della Corte Penale Internazionale si tratta di un qualcosa di riccio. Quello che è notevole è che questa rinnovata richiesta abbia scatenato ulteriormente polemiche, in particolare da parte di Netanyahu, che di nuovo ha colto l'occasione per accusare la Corte Penale Internazionale di essere antisemiti e di avere fatto un'equiparazione indebita fra capi di Stato di un paese che si autodefinisce democratico e il leader di un'organizzazione terroristica. Dal mio punto di vista però non è successo niente di particolare lunedì, il procuratore ha un po' esortato i giudici a prendere la decisione in tempi brevi, ricordiamo che la richiesta è del 20 maggio e quindi è passato già molto tempo, nel frattempo ci sono state un po' di questioni procedurali, un intervento molto politico da parte della Gran Bretagna, cui sono seguite altri interventi di altri stati che hanno aperto le porte a moltissime altre osservazioni, circa 70 sono intervenuti per dire la propria su questi mandati d'arresto. Da un punto di vista della procedura davanti alla Corte Penale Internazionale non ci sono termini indicati, quindi i giudici hanno flessibilità rispetto a quando prendere la decisione. Abbiamo visto in passato che le decisioni su queste richieste di mandati di arresto sono state, nei casi in cui sono state molto rapide, un mese. Qui immaginavamo già fin dall'inizio che sarebbe stata una cosa non esattamente velocissima, perché comunque si tratta di 5 richieste, adesso 4. Ogni posizione ovviamente è individuale, infatti anche questo va capito, che i giudici non è che semplicemente ratificano un mandato d'arresto che è stato già emesso dal procuratore, i giudici devono proprio riconsiderare tutte le prove a supporto e sono loro poi ad emettere la decisione. Diciamo che pensavamo più o meno 2 mesi a maggio, poi ci sono stati questi intoppi che riguardano appunto l'intervento della Gran Bretagna e quindi adesso siamo a 4 mesi di distanza. Aspettiamo che qualcosa molto rapidamente, ecco, possa avvenire. Io spero entro la fine del mese, se non ottobre.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Settembre 1973, Santiago del Cile. Il colpo di Stato guidato dal generale Pinochet pone fine a un esperimento politico senza precedente. Con la morte del presidente Allende si chiude una pagina unica della storia della sinistra mondiale. Dirà Henry Kissinger, segretario di Stato americano, non vedo alcuna ragione per cui a un paese dovrebbe essere permesso di diventare marxista, soltanto perché il suo popolo è irresponsabile. La questione è troppo importante perché gli elettori cileni possano essere lasciati a decidere da soli. L'ultimo discorso di Allende lo terrà dalla Moneda, il palazzo presidenziale, sebbene perfettamente cosciente che il colpo di Stato sarebbe andato a buon fine, Allende continuerà fino alla fine a dare indicazioni ai suoi sostenitori, legittimando così con la sua azione la futura resistenza cilena.
La ultima opportunità è che mi pueda dirigire a ustedes. La Fuerza Aérea ha bombardeato las torres de Radio Portales y Radio Corporaciones.
Sicuramente questa sarà l'ultima occasione per rivolgermi a voi. L'aeronautica ha bombardato le antenne di Radio Portales e Radio Corporación. Non c'è amarezza nelle mie parole, ma disillusione. Che siano un castigo morale per coloro che hanno tradito il loro giuramento. Visti i fatti, l'unica cosa che mi rimane da dire ai lavoratori è: non darò le dimissioni. Collocato in un periodo di transizione, pagherò con la vita la mia lealtà al popolo. E sono certo che i semi che abbiamo piantato nella coscienza pulita di migliaia e migliaia di cileni non saranno estirpati definitivamente. Siete forti, potranno soggiogarci, ma non si fermano i processi sociali con il crimine e con la forza. La storia è nostra e la fanno i popoli.
La storia è nostra. Y la hacen los pueblos, trabajadores de mi patria. Quiero agradecerles la lealtad que siempre tuvieron, la confianza que depositaron en un hombre.
Lavoratori del mio paese, voglio ringraziarvi per la lealtà che avete sempre avuto, la fiducia che avete riposto in un uomo che era solo l'interprete di un desiderio più grande di giustizia, che ha dato la sua parola dicendo che avrebbe rispettato la Costituzione e la legge. E così ho fatto. In questo momento cruciale, l'ultima occasione in cui posso rivolgermi a voi, desidero che facciate tesoro di questa lezione. Il capitale straniero, l'imperialismo, le pulsioni reazionarie hanno creato il clima in cui le forze armate hanno rotto con la propria tradizione. Mi rivolgo soprattutto alle donne modeste del nostro paese, la campesina che ha creduto in noi, l'operaia che ha lavorato ancora di più, la madre che ha capito quanto ci importa dei bambini. Mi rivolgo ai lavoratori del Cile, lavoratori patriottici, che hanno continuato a lottare contro la cospirazione promossa dalle associazioni di professionisti, dalle associazioni classiste che difesero anche i vantaggi che una società capitalista assicura solo a pochi. Mi rivolgo ai giovani, a coloro che cantarono e ci donarono la loro allegria e il loro spirito di lotta. Sicuramente Radio Magallanes sarà messa a tacere e il calmo metallo della mia voce non vi raggiungerà più. Non importa, continuerete a sentirla. Sarò sempre accanto a voi. Il mio ricordo, almeno, sarà quello di un uomo pieno di dignità che fu leale alla patria. Il popolo deve difendersi, ma non deve sacrificarsi. Il popolo non deve lasciarsi spazzar via né massacrare, però nemmeno può umiliarsi. Lavoratori della mia patria, ho fede nel Cile e nel suo destino. Altri uomini supereranno questo momento grigio e amaro nel quale il tradimento vuole imporsi. Sappiate che quanto prima si apriranno nuovamente grandi strade dove cammina l'uomo libero per costruire una società migliore. Viva il Cile, viva il popolo, viva i lavoratori. Queste sono le mie ultime parole, ma sono certo che il mio sacrificio non sarà vano. Ho la certezza che almeno sarà una lezione morale che castigherà la slealtà, la codardia e il tradimento.
Tengo la certezza che perlomeno sarà una lezione morale che castigherà la felonia, la codardia e la traizione.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Torna Esteri, tornano quindi anche le rubriche di Esteri. Graphic novel a cura di Luisa Nanipieri. Il titolo è Il posto delle bambine.
È grazie a un suggerimento della sua nuova editor che la fumettista giapponese Ebine Yamaji ha iniziato a scrivere Il posto delle bambine, un manga sulla quotidianità di 5 bambine straniere che subiscono discriminazione di genere. Famosa in patria e nel mondo per le sue opere su temi come l'identità di genere, la sessualità e l'amore tra ragazze, Yamaji viene considerata un'abile mangaka, capace di indagare le psicologie femminili e la società che circonda le sue protagoniste, tratteggiando le loro storie con un segno semplice e deciso, ma soprattutto empatico. Per questa raccolta di storie brevi che ci portano in Arabia Saudita, Marocco, India, Giappone e Afghanistan, l'autrice ha studiato a lungo, decidendo di concentrarsi su quei paesi che ha pensato di poter rappresentare al meglio. Il risultato è un libro variegato, in cui è lo sguardo delle bambine sul mondo degli adulti, i loro interrogativi su quello che ci si aspetta da loro e su quanto questo contrasti con i loro desideri e le loro aspirazioni, che serve da fil rouge della raccolta. Basandosi sulle sue ricerche, su dei dati di realtà, come la pratica della poligamia e lo scarso livello di istruzione di una parte della popolazione femminile, ma rifuggendo dai facili stereotipi, l'autrice riesce a consegnarci dei ritratti toccanti e sfaccettati di società ancora profondamente patriarcali, senza timore di rilevare delle contraddizioni che permeano in parte anche la nostra civiltà occidentale. Non per nulla, sin dall'inizio ha voluto includere nel volume una storia ambientata in Giappone ai giorni nostri, ricordandoci che il maschilismo strisciante e quotidiano alimenta le discriminazioni di genere anche nei paesi del primo mondo. L'uso della forma narrativa caratteristica del manga, insieme a dei disegni tecnicamente puliti e lineari, e all'accento messo sull'espressione dei personaggi, anche quelle più buffe e ingenue delle protagoniste, aiuta a esporre in modo quasi leggero dei temi complessi, riuscendo così ad amplificare l'effetto di denuncia di sistemi brutalmente ingiusti, ma aprendo anche la porta alla speranza che si riflette nello sguardo di queste nuove generazioni di donne. È anche per questo motivo che il racconto conclusivo del volume parla di Afghanistan. Yamaji ha voluto aggiungerlo nel 2021, mentre stava chiudendo la storia giapponese e a Kabul tornavano i talebani. Pur collegandosi al presente, ha deciso di narrare dei fatti risalenti al 2002, poco dopo la fine del regime talebano, quando ragazze afghane di ogni età hanno potuto vivere il loro primo giorno di scuola. Un racconto che è sia un monito a continuare a batterci per i diritti delle donne, che un invito a non perdere mai la speranza di poter un giorno vivere in un mondo senza discriminazioni e senza guerre. Il posto delle bambine, di Ebine Yamaji, traduzione di Susanna Scrivo, 200 pagine in bianco e nero, Coconino Press, €13,90.
E chiudiamo con progetti sostenibili prima di sentire Fabio Fimiani. A tutti un caro saluto da Sciauchi.
Le nuove piazze spugna del piano di adattamento climatico di Copenaghen. Dal 2012 la capitale danese sta incrementando le zone drenanti della città per tutelarsi dalla forza degli eventi meteo estremi aumentati per l'innalzamento delle temperature. L'anno prima una tempesta aveva provocato 1,4 miliardi di danni. L'ultima realizzata è Piazza St. Sheldon nel 2022. Il nuovo assetto l'ha trasformata in un luogo dove è convogliata temporaneamente l'acqua piovana in eccesso delle strade vicine durante le piogge intense. In questo modo si evita di sovraccaricare il sistema fognario della depurazione e aumenta la sicurezza per pedoni, ciclisti e automobilisti. Grazie a queste soluzioni progettuali si ottiene anche di far rimanere l'acqua piovana nel ciclo delle acque bianche, di ricaricare la falda e di mitigare le temperature, il tutto aumentando le superfici verdi drenanti rispetto a quelle impermeabili precedenti e rendendo la fruizione degli spazi pubblici per il tempo libero più gradevole. Altre piazze di Copenaghen che hanno avuto un simile nuovo aspetto, cosiddetto spugna, sono Tasinge ed Havenparken. Il piano clima della capitale danese è molto articolato e ampio e prevede anche soluzioni per far defluire le eventuali acque piovane in eccesso verso il porto per smaltirle nel mare. Secondo l'amministrazione comunale, l'attuazione è arrivata in 12 anni al 70% per oltre €1 miliardo di investimenti. Al termine delle opere, la riduzione dello spazio per la circolazione stradale destinato quindi ad aree verdi climatiche sarà del 20% del totale.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.